Grazie Marcello, grazie anche Giovanni per il suo sermonetto molto edificante. Buon sabato a tutti, fratelli e sorelle. Spero che siate tutti ben collegati e avere un ottimo ascolto e una buona visione. Saluto anche tutti coloro i quali sono collegati dall'estero. E anche a loro augurando un buon sabato e un buon collegamento. In questi giorni, proprio in questi ultimi giorni, facevo una riflessione. E qual è questa riflessione? La riflessione è quella che oggi come non mai vedo che c'è possiamo dire quasi una corsa affannosa a quelli che sono i biglietti gratta e vinci, Super Enalotto, tutto ciò che dove ci si può arricchire in modo facile spendendo magari pochi soldi per alcuni, mentre che per altri magari spendono delle fortune immense nella speranza di azzeccare magari il famoso 6 del Super Enalotto. Sono centinaia, perché i miliardi del Super Enalotto e dei gratta e vinci sono tantissimi e quindi fanno gola. Quindi la corsa ai miliardi non è più ai milioni dei pochi milioni, ma oggi quando si parla di milioni di euro fanno una bella differenza, diventano una cifra astronomica. Perché quelle che oggi sono vincite extra miliardarie sono diventate proprio un fenomeno nazionale. Ovunque in Italia vediamo che stanno nascendo e sorgono ogni giorno delle cooperative per poter fare sistemi in modo da poter realizzare quel mitico 6. E così come è avvenuto in tanti paesi del sud Italia, dove vediamo che c'è molta più povertà rispetto al nord. Addirittura ci sono dei paesi interi che si coalizzano per fare dei sistemi che poi magari alla fine arrivano a costare loro stessi parecchi milioni e quindi si impoveriscono senza arricchirsi mai. Gli italiani in questi proprio, e più c'è povertà, e più c'è la corsa all'arricchimento, si cerca di fare denaro in qualsiasi modo. Quindi queste vincite così facili sono allettanti quando non si usa bene la testa, perché sappiamo che è una calamita che ci attira. Naturalmente, alla fine, il tutto è sempre stato a cercare di vincere sicuramente. Chi vince sicuramente è lo Stato. È lo Stato che si arricchisce alle spalle di noi poveri, poveri illusi che tante volte cerchiamo di andare a fare la vincita milionaria. Io pensavo e mi è venuta anche in mente in questi ultimi tempi una frase che mia madre mi diceva sempre. Quando io ero giovane. Non è che io ora sia vecchio, assolutamente no. Sono un po' meno giovane, ma non sono vecchio in assoluto. Quindi mi ricordo che mia madre, quando ero ragazzino, mi diceva sempre: buona fortuna, figlio mio. Per qualsiasi cosa che io dovevo fare, lei mi diceva sempre: buona fortuna. Quindi, quando avevo delle cose importanti da fare, non so, gli esami a scuola, oppure nel mio lavoro, oppure anche quando dovevo, so, prendere la patente o altre cose ancora, era la sua espressione tipica per dire buona fortuna. Naturalmente mia madre lo diceva, poverina, nella sua poca conoscenza biblica, che augurare la fortuna non è la cosa migliore. Però per i cattolici, non dico questo perché voglio assolutamente no, era ed è ancora oggi un modo come poter augurare delle cose buone. Perché naturalmente noi, loro credono ancora in questa dea bendata che porta pepite d'oro. Quindi oggi naturalmente di frasi ce ne sono tante, quelle che includono ad esempio il dire buona fortuna. Esiste il colpo di fortuna, lo scherzo della fortuna, affidarsi alla fortuna, trovarsi in bassa fortuna, la ruota della fortuna, oppure come nascere con la camicia, essere fortunati, tutta una serie di diciture, di espressioni che sono coniate con questa fortuna. Naturalmente noi sappiamo che poi c'è tutta una serie anche di miriade di cose che sono più o meno concatenate con questa parola fortuna. La TV stessa, la sera, ma anche di giorno, vedo ora ormai negli ultimi anni, a volte accendendo la TV, cercando magari qualcosa di interessante per cercare qualche programma che possa essere anche istruttivo, io noto, e penso lo avrete notato anche voi, che molti programmi, così come al nord come al sud, sia di giorno che di notte, non si vede altro che in ogni rete locale, ad esempio, delle cartomanti che predicono la fortuna, delle persone che danno i numeri dell'otto. Questa è diventata una TV sponsorizzata proprio dalle cartomanti, dalle negromanti, e non dico, non mi riferisco al femminile, ma anche al maschile. Sicuramente perché sono sia uomini che donne che fanno questo tipo di lavoro. E comunque tutta gente che dà i numeri ed il tutto è imperniato anche qui sulla fortuna. In merito a tutto questo, se noi andiamo adesso nel libro di Deuteronomio, cominciamo a vedere, aprendo la nostra Bibbia, cosa vi possiamo trovare come suggerimenti che Dio ci dà. E quindi leggiamo in merito la parola di Dio, che è l'unica vera parola a cui fare fede e cui fare affidamento. E qui noi vediamo che chi parla in questa scrittura è Mosè, che parla per volontà di Dio. Apriamo per favore nel libro di
Ci sente
Deuteronomio,
l'audio?
al capitolo 18, versetti 9 e 10. Mi senti? Marcello, mi senti?
Sì, Angelo, ti sentiamo bene. Prosegui pure.
Magnifico. E allora, Deuteronomio, capitolo 18, versetti 9 e 10. E dice così: quando sarai entrato nel paese che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà, non imparerai ad imitare le abominazioni di queste nazioni. Dice nel versetto 10: non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il suo figlio o la sua figlia nel fuoco, né chi pratichi o eserciti la divinazione, e né chi faccia pronostici, cioè pronosticare, né ci si trova in mezzo a te indovino, e né chi interpreta presagi, chi fa previsioni, e inoltre dice, e né chi pratica la magia. Sono parole di Dio, che Dio sta trasmettendo a noi anche di oggi. Noi non dobbiamo avere nulla a che fare con questi pronosticatori, perché per Dio queste sono delle abominazioni, perché noi vediamo, abbiamo visto tanti personaggi in TV che tante volte fanno vedere che camminano sui carboni accesi o che camminano sul vetro rotto o sui chiodi.
Non
Tutti
si
questi
sente la.
sono dei mistificatori, cioè sono tutti coloro che leggono le carte e sono tutti coloro anche che ci danno i numeri per vincere al lotto. E questi sono quelli che Dio odia. Per Dio tutte queste cose sono abominazione. Tutte queste fortune che si vogliono dare, se li tengano per loro stessi. Cerchino di arricchire loro stessi, anziché cercare di far arricchire gli altri, perché in realtà non fanno arricchire nessuno, ma è un modo, un sistema, come derubare e depredare di soldi o di fare spendere soldi in maniera insensata tante altre persone. Una sera abbiamo visto un film, Gesù di Nazareth, io e mia moglie, e c'era Erode che non faceva nulla se non aveva vicino il suo mago personale. E che naturalmente questo mago gli diceva come dovevano andare le cose. Erode era strumentalizzato da quel mago. Ed oggi l'umanità è proprio così. Ci sono capi di Stato che la mattina non escono da casa se prima non hanno interpellato il loro mago personale o il loro fattucchiere, che gli dice magari. E questa è la verità, con quale piede deve uscire la mattina di casa, col sinistro o con il destro? Perché altrimenti se esce col sinistro anziché con il destro avrà una giornata di sventure. E stiamo parlando di gente leader a livello mondiale. Vedete nelle mani di chi siamo, nelle mani di chi è l'umanità. Quindi, fratelli e sorelle, non stupiamoci, perché non sto dicendo nulla di nuovo, lo so, ma la cosa è grave ed è reale allo stesso modo. Quindi adesso proseguiamo con la lettura del brano di Deuteronomio. Deuteronomio capitolo 18, versetti da 11 a 13. Deuteronomio capitolo 18, versetti da 11 a 13. E prosegue dicendo di non dare ascolto a chi usa incantesimi, né a chi consulta gli spiriti, cioè i medium, oppure chi si crede di essere uno stregone che consulta i morti, e né chi dica buona fortuna, e né tantomeno dice i negromanti, perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno. E a motivo di queste abominazioni, l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare le nazioni dinanzi a te, ma tu sarai integro verso l'Eterno. Sarai integro verso il tuo Dio. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo restare integri al di fuori. È lontano da tutte queste abominazioni, perché Dio ce lo sta comandando espressamente. Lo vuole, lo pretende da noi, perché dice tu sarai integro. E se questo oggi, se questa integrità esiste in noi, figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo, vi posso assicurare che la stragrande maggioranza delle famiglie ancora oggi dà ascolto a questi lessofanti, perché altro non sono che degli imbroglioni. E nel versetto 14 dice: poiché quelle nazioni del cui paese tu vai a impossessarti, danno ascolto al pronosticatore e agli indovini. Ma quando a te l'Eterno, il tuo Dio, ha disposto altrimenti. Dio ha deciso diversamente per noi. Dio per noi ha predisposte cose più belle, cose migliori. E quali sono tutte queste cose migliori? Versetto 15 dice: l'Eterno, il tuo Dio, ti susciterà un profeta come me. in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, e quello e a quello darete ascolto. E chi era questo? Chi era questo? A chi dobbiamo dare ascolto? Dobbiamo dare ascolto a Dio. Non dobbiamo dare ascolto a un fattucchiere, a un mago, a un imbroglione. Questo è Mosè che parla, ma non parla di suo, perché sta parlando per ispirazione e comando divino. Noi dobbiamo dare ascolto a questo profeta che Dio susciterà e che Dio ha suscitato. Andiamo in Atti al capitolo 7, nei versetti da 37 a 38. Atti capitolo 7, versetti 37 e 38. Quindi questo profeta di cui parla Dio dice: questo è il Mosè che disse ai figliuoli di Israele: il Signore Dio nostro e Dio vostro vi susciterà un profeta fra i vostri fratelli come me. E poi guardate cosa dice: ascoltatelo. Dice: ascoltatelo. Non dice fate finta di non sentire, non dice fate finta di non capire, oppure non dice sono leggi mosaiche che oggi non vanno più osservate. Dice ascoltatelo, perché questo ascoltarlo vale per tutti i tempi, vale anche per noi oggi e varrà anche per i nostri figli e nipoti e pronipoti domani. Lo dobbiamo ascoltare. Dice: questi è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e coi padri nostri e che ricevette rivelazioni viventi, vere, reali, per darcele e trasmetterle a noi. Fratelli e sorelle, Dio ha dato questa rivelazione a Mosè. Ci dice di ascoltarlo perché le sta trasmettendo anche a noi oggi. Nell'assemblea e nel deserto è la primissima volta in assoluto, quando Israele era riunito nel deserto, dopo che attraversò il Mar Rosso e parlò a quell'assemblea, parlò a quella chiesa, a quel popolo, sapete cosa disse? Questo è il nostro Gesù Cristo ed è a Lui che noi dobbiamo dare ascolto, perché è a Lui che dobbiamo ascoltare, non quei famosi falsi profeti, perché che noi vediamo in TV, perché questi hanno la presunzione ed hanno la sfacciataggine anche di farsi chiamare profeti. Questa gente non sono altro che imbroglioni e fattucchieri e sono strumenti di Satana. Sono dei demoni tutte queste persone che noi vediamo in TV, che danno numeri, che fanno previsioni o che dicono di consultare, di parlare con i morti, i medium. Naturalmente tutto questo di cui io ho parlato è solamente per voler fare degli esempi riguardanti la fortuna che cercano di elargirci. Però noi sappiamo che come tutte le medaglie hanno il loro rovescio. Come tutte le monete hanno due facce. E noi sappiamo che il rovescio della fortuna è la sfortuna. Il rovescio della sfortuna è la fortuna. Perché se c'è la fortuna ci deve essere anche la sfortuna? E qui addirittura entriamo con la sfortuna nel campo della superstizione più totale ed assoluta, la superstizione che tante volte ci fa fare delle cose sbagliate. delle scelte sbagliate. Parliamo un po', abbiamo parlato prima della fortuna, adesso parliamo della sfortuna. Perché iniziamo con venerdì 17. Venerdì 17, che è il massimo della sfortuna. In America, anziché il 17, loro usano il 13 come numero sfortunato, perché lì non esiste nemmeno il 13° piano nei palazzi, lo saltano come da noi il venerdì 17, che non c'è nemmeno negli aerei il 17, che è il massimo secondo loro della sfortuna. Oppure rompere una bottiglia d'olio da 7 anni di pene, 7 anni di mala sorte, 7 anni di disgrazie. Oppure passare sotto ad una scala che è appoggiata al muro è una sfortuna. Attraversare sotto una scala. Rompere uno specchio, anche questo è una sfortuna. Oppure aprire un ombrello in casa è una sfortuna. Io ricordo quando ero piccolo, mi piaceva aprire l'ombrello in casa e mia madre subito ogni volta mi diceva: chiudi quell'ombrello! Mi diceva sempre e mi faceva venire quasi i vermi, perché appena mi vedeva aprire l'ombrello in casa, mamma mia, per tutto e per ultimo, naturalmente, ho lasciato un evento che è accaduto a me personalmente. Non l'ho dimenticato. Mi riferisco al gatto nero. Il gatto nero, povero gatto, solo per essere nato nero. È proprio il simbolo della sfortuna. Io proprio vi racconto un episodio che è successo a me personalmente. Dobbiamo andare indietro di 54 anni. A quel tempo avevo 20 anni e a quel tempo, non so se vi ricordate, le persone più anziane, esisteva una macchina che si chiamava Fiat 850. E io, avendo preso da poco la patente, non guidavo tanto bene. Non ero molto, molto, diciamo, bravo nel fare le manovre, specie le retromarcia. E non sono il solo. Sicuramente chissà quanti di voi avete avuto questo problema come me. Comunque, eravamo, perché questa macchina era nuova, eravamo stati a fare un giro con mia sorella, che era un po' più grande di me, ed eravamo stati fuori tutto il giorno a fare questa passeggiata, perché era una sera d'estate. E la sera, ritornando a casa, io abitavo in una strada che appena si girava, subito a 50 metri, c'era la mia casa. Quindi io giro in questa strada e c'era la mia casa. Allora, appena io giro e faccio solo pochi metri, 10-20 metri di quella strada, ecco che ci attraversa la strada, che cosa? Un gatto nero. Io ero a 30 metri da casa mia. Mia sorella subito mi disse: ferma, 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 non andare avanti. Io mi fermai la macchina. E lei mi disse: non passare oltre perché è passato un gatto nero. Io disse a mia sorella: beh, ma è passato un gatto nero, non è la fine del mondo. Io allora avevo 20 anni, non capivo, non facevo queste differenze, gatto giallo, gatto nero, gatto bianco. Per me tutti gatti erano. Non capivo questo modo di essere superstiziosi. Può essere superstizioso al gatto nero che attraversa la strada e porta disgrazie. Comunque, mia sorella ha insistito tanto, dice: vai indietro e facciamo il giro dell'isolato, in modo che entriamo dall'altro lato dove io non attraversavo la strada del gatto nero. E allora io, per tutta risposta, metto la marcia indietro e, non essendo molto pratico, facendo marcia indietro vado a sbattere nel muro. Oh. Mia sorella mi fa: hai visto? Te l'avevo detto io che il gatto nero porta sfortuna. Ma non era stato il gatto nero. Ero stato io che ero spratico. Non ero abile nel guidare la macchina. A farla breve, si è ammaccata la mia macchina. Io ho fatto un buco nel muro. E poi, naturalmente, ho dovuto fare sempre lo stesso il giro dell'isolato per ritornare a casa. Questa è una storia vera, eh? Non è una storia inventata, è vera. Quindi, questo per dirvi, per ricapitolare, della sfortuna del gatto nero. Ma non era il gatto, ma era la nostra ignoranza, era il nostro modo di essere superstiziosi. Perché ci hanno portato magari di generazione in generazione a credere queste cose. Naturalmente, questo dopo la fortuna e la sfortuna, e ci vuole l'antidoto. Ci vuole l'antidoto alla sfortuna. E cos'è l'antidoto alla sfortuna? Il portafortuna. Abbiamo il portafortuna. E cosa sono questi portafortuna? Perché naturalmente. Ad ogni cosa abbiamo creato il rimedio. A tutto questo c'è il corno rosso, bello, quello sapete, tutto intrecciato, è un portafortuna, tutto bello, lucido, rosso e intrecciato. Poi c'è la grattugia, in siciliano la grattarola. Questa si usava a penderla dietro le porte di casa, insieme, naturalmente non da sola. Perché veniva rafforzata la grattugia insieme al corno e insieme al ferro di cavallo. Si faceva un bel purpurì di portafortuna. Naturalmente ora non si usa più questo, ma fino a quando io ero ancora più ragazzo si usava. Naturalmente poi c'era il gobbo e c'erano tante altre di quelle cose, ma non solo in Sicilia e in Campania. Dove magari si dice che noi siamo superstiziosi. Sicuramente no, un po' in tutte le parti del mondo si usa questo tipo di antidoto. Poi ce n'è un'altra. C'è la famosa zambetta di coniglio, che in alcuni posti viene usata come portachiavi, ma oltre che portachiavi è anche un portafortuna. E naturalmente alla faccia poverini dei poveri conigli che si sono visti e si vedono tagliare la zambetta. Se anziché mettere la zampa del coniglio mettessero una mano umana, saremmo tutti senza mani per fare questo portafortuna. Beh, ho voluto un po' sdrammatizzare. Naturalmente, a proposito degli amuleti di cui ho parlato prima, ci sono delle persone che sono veramente molto, ma molto, ma molto superstiziose. E quindi nel corso di questo sermone analizziamo il perché. Perché ora, per un poco, abbiamo scherzato, però vorrei proprio analizzare davvero la fortuna e la sfortuna, e hanno un ruolo determinante nella vita di ciascuno di noi, o l'hanno avuto prima. Ora non più, perché sappiamo che non dobbiamo andare dietro a tutte queste cose. Ma c'è tanta gente ancora che lo crede. Difatti, tutti questi maghi e fattucchieri che vediamo in televisione ci sono perché c'è tanta gente che li segue. E quindi loro non fanno altro che dare ciò che la gente ancora oggi chiede. La gente chiede questo tipo di cose. Quindi siamo sinceri e guardiamoci un po' in faccia, perché innegabilmente alcune cose che ci succedono o che ci accadono, a volte, il più delle volte, non sono la conseguenza diretta dei nostri piani. Non lo sono perché a volte ci sono cose che sfuggono al nostro controllo. ci sfuggono di mano senza che nemmeno ci accorgiamo. Cerchiamo di fare qualcosa, ma sbagliamo. E in quel caso non c'è nessun portafortuna, non c'è nessun gobbo, non c'è nessun gatto nero. Ma siamo stati noi che siamo stati un po' maldestri nel fare certe cose. Non siamo stati attenti, non abbiamo calcolato il rischio. Quindi, ecco, quando attenti e cauti possiamo essere o possiamo sembrare, a volte succedono questi imprevisti o questi incidenti. Ritorniamo nuovamente alla Bibbia. Ecclesiaste, capitolo 9, versetto 11. Ecclesiaste capitolo 9, versetto 11. Dice qui Salomone: Io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole percorrere non basta essere agili, né tantomeno basta per combattere essere valorosi, e né essere savi, saggi per avere del pane. E né essere intelligenti per avere delle ricchezze, e né essere abili per ottenere favore, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. Quindi, sì, non è sufficiente essere agili per correre. C'è molta gente che è intelligente, ma non si arricchisce. Tutto dipende dal tempo e dalle circostanze che si presentano nella vita, perché a volte ci sono delle circostanze e degli eventi che possono anche cambiare il corso della vita. Ecclesiaste, capitolo 9, versetto 12. Ecclesiaste, capitolo 9, versetto 12 dice: Poiché l'uomo non conosce la sua ora, nessuno di noi conosciamo la nostra ora, come i pesci che sono presi in una rete crudele. I poveri pesci, i pescatori stendono una rete in mare e i pesci ci vanno a sbattere e restano impigliati, dice qui Salomone. È come gli uccelli che sono colti nel laccio, che sono presi nella trappola. Prosegue ancora dicendo: Così i figlioli degli uomini sono presi nel laccio al tempo delle avversità, quando essa piomba su di loro improvvisamente. Cosa ci dice questo? Questo ci dice che ci sono degli eventi che sfuggono ad ogni controllo. E come potete vedere, quando succedono queste cose, non è né fortuna e non è la sfortuna a determinare che delle cose siano andate bene o male. Che sia avuto un successo o che sia stato un insuccesso, non è la fortuna. A volte tutte le cose vanno bene. Alcuni dicono che quello è un uomo fortunato quando le cose gli vanno bene, ma non è vero. Oppure se le cose vanno male, dicono, ecco, quello è un uomo sfortunato. No, assolutamente no, non è così, perché sono eventi e se le cose vanno male, un incidente può essere uno spiacevole, un imprevisto, che le cose vanno magari male e non vanno magari come vorremmo o come volevamo. È un errore attribuire successi o insuccessi alla fortuna o alla sfortuna. Eppure, quando dicono attribuire le cose al caso, è stato un caso, ma non è il caso, perché se ci mettiamo tutte queste cose davanti, se ci mettiamo tutte queste barriere, significa che noi non stiamo facendo altro che minimizzare l'importanza del nostro impegno personale. del nostro impegno individuale, dell'impegno di ciascuno di noi. Se noi mettiamo le barriere, stiamo minimizzando il nostro io, il nostro modo di essere. Perché se a me le cose vanno bene e dico che è stata la fortuna, è sbagliato. Perché sono stato io ad essere stato bravo in una certa misura nel gestire e se le cose sono andate male, sono stato io ad aver gestito male in una certa misura anche qui. Io, sapete, ho avuto un titolare di lavoro che era una persona eccezionale. La società per la cui io lavoravo aveva lavori in tutta Italia, anche all'estero. Il mio titolare era un manager eccezionale. Prendeva lavoro ovunque, ma non perché era fortunato, perché non era fortunato, ma perché era bravo e perché era capace. Nello stesso tempo, ora, dopo la sua morte, la famiglia ha portato la società al fallimento. I suoi eredi hanno portato la società a fallire. Una società con 500 dipendenti. È stata sfortuna? No, è stata incapacità di gestire ciò che il padre aveva creato, un impero con la sua bravura, i figli con la loro negligenza l'hanno distrutta. Io non voglio né giudicare né biasimare, ma se le cose vanno bene o male, non è merito della fortuna, ma è merito di una scelta che è stata fatta, una scelta giusta o una scelta sbagliata quando le cose vanno male. Quindi, se noi diciamo che una persona è stata baciata dalla fortuna, è come dire che non ho fatto niente. È come dire che io non sono valso a niente. Oppure possiamo dire che noi dobbiamo valorizzare invece noi stessi come individui, come persone, ciascuno di noi individualmente, per non parlare poi di altre cose che molto più importanti che dobbiamo aggiungere. Quello che dobbiamo aggiungere è il coinvolgimento personale e reale che Dio ha in ciascuno di noi. Il coinvolgimento di Dio nella nostra vita, se noi lo facciamo lavorare in noi, se noi prendiamo tutti i suggerimenti che Dio ci dà attraverso la Bibbia, perché Dio non ci ha dato la Bibbia per portarci alla rovina. Dio ci ha dato la Bibbia affinché discernessimo sempre di più come agire bene, come comportarci bene, come calcolare bene anche la nostra parte di vita a cui dobbiamo dare molta attenzione, cioè il discernimento in quello che noi facciamo. Quando mettiamo Dio nella nostra vita, nella nostra attività e nelle nostre cose che facciamo, se noi lo mettiamo al primo posto, vi assicuro che le cose andranno bene. Ve lo assicuro. Io ho l'abitudine tutte le mattine di chiedere a Dio di darmi una buona giornata per affrontare la giornata con vigoria, facendo proprio partendo, come si suol dire, con il piede giusto, con il pieno spirituale, prima di iniziare a fare qualsiasi cosa. È il coinvolgimento che mettiamo in noi da parte di Dio, nella nostra persona, nella nostra individualità, nel nostro essere, che è la cosa più importante. Vogliamo chiamarla fortuna questa? Togliendo così i meriti a chi i meriti si merita? Sembra un gioco di parole, ma non lo è, perché i meriti di tutto questo e di quello che noi siamo oggi vanno a Dio. Andiamo per favore nei Salmi. Salmi 127, versetto 1. Salmi 127, versetto 1. Dice: se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. E se l'Eterno non guarda la città, invano vegliano le guardie. Fratelli, tutti quanti noi, e credo più che mai oggi, che in un certo qual modo abbiamo creduto prima nella Dea Fortuna. Io ci ho creduto quando ero giovane. Credevo in questa divinità così inesistente, questa dea bendata che veniva con la sua cornucopia tutta d'oro, da cui uscivano pepite d'oro. E per anni siamo stati ammaliati da questa dea. Ma qui nel libro dei Salmi dice: è l'Eterno che edifica la casa. Se noi affidiamo la nostra volontà, se noi affidiamo tutto ciò che dobbiamo fare nelle mani di Dio, se mettiamo la mente di Dio in tutto ciò che facciamo, Dio ci fa edificare bene. Altrimenti i nostri pensieri non andranno a buon fine se dimentichiamo di mettere Dio al primo posto in tutto quello che noi facciamo. Quindi, quando ci fanno una multa per infrazione al codice della strada, non è perché siamo sfortunati, i vigili ci hanno fatto la multa, no, è perché noi abbiamo sbagliato. Quindi quando riusciamo, siamo fortunati, siamo stati poco accorti. Ci sono tante, tante migliaia di queste piccole sfumature che possono fare proprio una miriade di cose. Però Dio ci insegna una cosa molto importante da fare. Ora addirittura c'è la pubblicità, non so quale pubblicità sia, che c'è quella che gli arriva la multa a casa ed è tutta contenta perché va a vincere il premio, l'estrazione alla lotteria. Ci fanno il lavaggio del cervello anche in questo. Andiamo per favore in Galati, al capitolo 6, versetti 7 e 8. Galati capitolo 6, versetti 7 e 8. Dice: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà, cioè ciò che semini raccogli. Perché dice: chi semina per la propria carne mieterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. E poi c'è chi semina vento, raccoglie tempesta. Noi non dobbiamo raccogliere tempesta, noi dobbiamo raccogliere spirito di vita eterna. Quindi non possiamo beffarci di Dio, perché è impossibile. Perché, come ho detto, chi semina vento raccoglie tempesta. Ma se si semina grano, si raccoglierà frumento a non finire. Qui ci sta dicendo che se noi ci conduciamo in un certo modo raccoglieremo. In un certo modo saremo benedetti. In un certo modo Dio guarderà tutto ciò che facciamo, sia in bene che in male, sia in fortuna che in sfortuna, come gli altri vogliono dirla a modo proprio. Naturalmente, la maggior parte delle cose spiacevoli che ci capitano sono imputabili alle nostre decisioni sbagliate e alla nostra sconsideratezza o mancanza di pianificazione. Dio ci esorta a liberarci da tutte queste superstizioni e ad accettare il fatto che dobbiamo imparare sempre di più a fare le scelte giuste se vogliamo mietere bene e se vogliamo raccogliere buoni frutti per noi, per i nostri figli per i nostri nipoti e per i nipoti dei nostri nipoti, perché Dio ci dice in Deuteronomio capitolo 7, versetto 9. Deuteronomio capitolo 7, versetto 9 dice: riconosci dunque che l'Eterno, l'Iddio tuo, è Dio, è l'Iddio fedele che mantiene il suo patto e la sua benignità fino alla millesima generazione a quelli che l'amano e osservano i suoi comandamenti. Quindi quello che noi facciamo oggi non è per oggi, ma sicuramente è per i figli dei suoi figli, per i figli dei suoi figli e per i figli dei suoi figli ancora. Quindi dalla bocca del vero cristiano l'espressione buona fortuna, così come diceva mia madre, non dovrebbe mai uscire, perché è un vero controsenso per noi cristiani dire buona fortuna. Non ha senso. Non dobbiamo dirlo assolutamente, perché altrimenti ignoriamo il coinvolgimento personale di Dio e la capacità delle nostre doti di ciascuno di noi. Andiamo in Geremia capitolo 17, versetti 7 e 8. Geremia capitolo 17, versetti 7 e 8. Dice: benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Quindi qui dice: benedetto l'uomo che confida nell'uomo, ma benedetto l'uomo che confida nell'Eterno. E nel versetto 8 facciamo nostra questa sura. Dice: egli è come un albero piantato presso all'acqua, vicino al fiume, e che distende le sue radici lungo gli argini del fiume, nelle sponde del fiume. Dice: e non si accorge quando viene il caldo e la caldura, ed il suo fogliame rimane verde nell'anno della siccità, e non è nemmeno in affanno, e non cessa di portare frutto. Questo dobbiamo essere noi, alberi piantati in rive di fiumi, dove il terreno è sempre umido. Questa è una delle scritture più belle che possono essere proprio sempre ricordate da ciascuno di noi e da analizzare attentamente, perché ci dicono che se noi confidiamo in Dio, Dio benedice ciò che noi facciamo, perché ci fa essere come questi alberi piantati e le nostre radici prenderanno sempre l'umidità necessaria per fare crescere e per farci dare frutti, e non come un albero piantato nel deserto del Sahara, dove le radici si seccano e quindi l'albero muore. In conclusione, stiamo per concludere questo sermone di oggi. Se noi confidiamo in Dio, siamo come quest'albero. E quindi la fortuna non c'entra nulla. Quello che c'entra è confidare in Dio. Andiamo in Proverbi, al capitolo 3, versetti 5 e 6. Proverbi capitolo 3, versetti 5 e 6. Dice: confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà e raddrizzerà i tuoi sentieri. Dobbiamo riconoscere Dio al di sopra di ogni cosa. Dobbiamo confidare in Dio e non appoggiarci solamente sul nostro discernimento, perché il confidare nel nostro Dio, Lui ci appianerà le nostre strade, e non solo, ma ci stenderà dei petali di fiori ovunque noi passiamo. proprio ci farà un tappeto di fiori, come si usa fare con le spose. Questo sarà il nostro camminare, sarà un passo felpato. Ovunque noi passiamo. Guardate che se mettiamo queste scritture nella nostra mente, sicuramente saremo grandemente benedetti da Dio in tutto ciò che facciamo, in tutto ciò che tocchiamo. Tutto si trasformerà nelle nostre mani in oro, non oro pepite, ma in oro della parola di Dio. Mettiamo Dio al primo posto, che è il posto giusto che gli spetta. La Bibbia è piena di questi esempi che dimostrano come l'obbedienza a Dio determina il vero successo per ognuno di noi. Quindi vogliamo dire qualcosa? Vogliamo dare una frase augurale? Diciamo sempre che Dio ti benedica. Oppure ti auguro ogni bene, ma non l'espressione diversa di dire buona fortuna per la riuscita di qualcosa. O per la riuscita di qualcosa. Diciamo che Dio benedica la tua impresa, la tua attività, la tua decisione. Quindi, a conclusione di questo sermone, vi ricordo che Dio vuole, lo pretende, lo esige che la nostra vita sia allietata da cose buone. Dio si aspetta che noi ci prefiggiamo degli obiettivi. Dio vuole che abbiamo degli obiettivi, dobbiamo averli, altrimenti è come se fossimo sterili. Dio vuole che noi abbiamo questi obiettivi, ce li dobbiamo prefiggere. C'è un però. Dobbiamo chiedere aiuto a Dio e dobbiamo perseguirle. Dobbiamo perseguire questi obiettivi sempre mettendo Dio al primo posto, al di sopra degli obiettivi stessi. Sapete, ancora molte persone oggi, come prima, come ho detto prima, questi capi di Stato e persone importanti, grandi attori, divi, si confidano a dei maghi o a dei cartomanti per farsi predire il futuro. Dunque, molte persone si affidano a questi maghi. Però, quando affidano la loro vita, le loro decisioni a questi cartomanti, è come se non stanno facendo altro che appoggiare la scala nel muro sbagliato. Mentre se noi vogliamo scalare una parete, dobbiamo mettere la scala al posto giusto. E se poi noi ci applichiamo con diligenza, e confidiamo nella guida di Dio, il nostro successo sarà garantito. E questo ce lo dice l'Apostolo Paolo, capitolo 8 di Romani, versetto 28. Dice l'Apostolo Paolo per parola di Dio in Romani, capitolo 8, versetto 28. Ora non cooperano al bene di quelli che amano Dio. Sono chiamati secondo il suo proponimento. Questa scrittura ci dice che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Ricordiamoci sempre questa scrittura importante e di metterla in pratica nella nostra vita. Fratelli, ho concluso questo mio sermone di oggi. Abbiate ancora un buon proseguimento del sabato, una buona comunione fraterna, una buona serata, fino al risentirci della prossima settimana e per tutto il tempo che Dio ci darà sempre di poter essere i suoi portatori di sante e sane parole. Vi saluto, vi abbraccio. Alla prossima settimana. Un ciao a tutti quanti voi. Alla prossima.